Un frollio d'ali a spasso con i dinosauri. Un racconto inedito di Aldo Martina. Se un giorno dovessi rinascere, chiederei di essere un uccello, affermò con voce solenne. Ma tu sei già un uccello, sai che novità? Ribatté perplesso Giovanni, indirizzando uno sguardo interrogativo alla sorellina Sara, lì accanto. Il corvo, scrollate le sue nere penne lucenti, fissò negli occhi il bambino, ma non aggiunse altro. Scusami, continuò Giovanni, non volevo mancarti di rispetto, ma a me mi alt! Esclamò il corvo, stringendo con forza le dita intorno al ramo su cui si trovava appollaiato. Quell'interruzione brusca fece trasalire Giovanni. Perfino Sara, che sembrava disinteressata a quel dialogo, sgranò gli occhi, sentendo vibrare nell'aria il tono rauco e imperioso del corvo. A me mi non si dice, lo rimproverò. Te l'hanno insegnato a scuola o sbaglio? Arrossendo per l'imbarazzo, Giovanni lo guardò sconcertato, non credendo alle proprie orecchie. Cos'è che ti stupisce? Siccome sono un uccello, pensi che non conosca le regole della vostra specie? A Giovanni parve di scorgere una specie di sorriso ironico disegnarsi intorno a quel grosso becco nero. Poi, scuotendo la testa, pensò tra sé: sciocco che sono, gli uccelli mica sorridono. Il corvo allungò il collo verso di lui, inclinando nel contempo la testa, in modo da fissarlo negli occhi ancora più da vicino. Sembrava quasi che volesse carpire i suoi pensieri, tant'è che Giovanni, intimorito, fece un passo indietro. Sbaglio o neanche dovrei saper parlare, fu il suo pensiero rivolto al bambino ignaro. Sì, me l'hanno insegnato, ma ogni tanto mi dimentico, confessò Giovanni e poi aggiunse: scusami se te lo chiedo, ma tu come fai a sapere quello che mi insegnano a scuola? Il corvo, rilassatosi, allentò la presa sul ramo e riordinò con il grosso becco una piumetta dell'ala leggermente fuori posto. Precisino il tipo, osservò Giovanni divertito per l'accuratezza con cui aveva sistemato il piumaggio. Il corvo, ancora una volta, sembrò leggergli nel pensiero. Attese un attimo, poi, ripresa col becco la stessa piuma, la rimise come stava, un po' in disordine. Ti rispondo facendoti io una domanda, alla quale, visto che vai a scuola, dovresti saper rispondere, e allungò il collo verso l'alto per osservare di sottecchi Giovanni. A Sara, silenziosa ma attenta, non sfuggì quell'azione. E in segno di approvazione lanciò in direzione del corvo un sorriso accompagnato da un occhiolino. Vedi, caro il mio giovane umano, noi uccelli abbiamo quasi tutti la testa fra le nuvole. E sai perché? Facile, perché volate tra le nuvole, rise Giovanni. Ma che domanda difficile, aggiunse. Il corvo, sentendo quella risposta scontata, si grattò indispettito la testa con una zampa. Come sempre, voi umani non sapete andare oltre ciò che è ovvio. Commentò raucamente. Siamo con la testa fra le nuvole per vedere il mondo dall'alto, per vedere meglio cosa fanno gli altri, soprattutto voi umani, perché proprio voi andate tenuti d'occhio continuamente, precisò il corvo. Seconda domanda. Tu sai da quanto tempo esistiamo noi uccelli? Gli chiese, socchiudendo leggermente le palpebre. Beh, ecco, non precisamente, confessò Giovanni. In realtà questa parte non l'abbiamo ancora studiata, si giustificò. E mai lo farete, purtroppo, immaginò il corvo. Allora dimmi almeno da quanto tempo esistete tu e tutti i tuoi simili. Questa lo so, dichiarò assumendo un'espressione convinta. Tra i 200.000 e i 300.000 anni. Niente, quindi, un niente, replicò il corvo, fiondandosi con un salto su un ramo basso e più vicino a Giovanni. Un niente, ripeté, quasi a fargliene una colpa. Vedi, caro piccolo umano, noi uccelli esistiamo da circa 160 milioni di anni. Madre Natura all'epoca non vi aveva neanche messi in programma voi umani. E ridacchiò, emettendo dei versi che a Giovanni sembrarono degli strani colpi di tosse. Ma tentò di ribattere. Silenzio! Ascolta ora, e forse capirai qualcosa di me e dei miei simili. Noi, caro giovanotto, siamo spesso tra le nuvole non perché siamo sbadati. Certo, molto spesso ci passiamo dentro mentre vogliamo, ma come dicevo, lo facciamo per osservare tutto e tutti. Per questo conosciamo tante cose, perfino quello che studi tu a scuola. Caro mio, è da 160 milioni di anni che assistiamo ad eventi di ogni genere, dai più grandi a quelli più piccoli. Perché Pensa, abbiamo perfino scampato in estinzione di massa, rimanendo niente meno che gli unici di una stirpe che già di per sé ebbe successo in tutto il mondo per milioni di anni. Hai mai sentito parlare dei dinosauri, vero? Giovanni, che nel frattempo si era seduto a terra accanto a Sara, annuì. Certo, i grandi rettili che si sono estinti per colpa di un enorme meteorite. Non farla così facile. Comunque, per inciso, noi uccelli moderni siamo i discendenti proprio di coloro che sopravvissero a quella catastrofe planetaria. Quindi i dinosauri non si estinsero così, con uno schiocco di becco, di dita, direste voi. Noi ne siamo la testimonianza vivente. Il corvo scrutò attentamente l'espressione dei due bambini, poi, rassicuratosi del loro autentico interesse, continuò. Sappiamo molte cose perché tante ne abbiamo vissute e tante altre abbiamo imparato a prevederle, come i temporali, le burrasche, le maree. Abbiamo imparato a fare ciò che voi ancora non vi spiegate. Siamo in grado di volare sugli oceani per migliaia di chilometri senza perderci. Sappiamo sempre come e dove tornare usando le stelle e il campo magnetico. Voi invece vi perdete ancora per le vostre piccole e futili strade d'asfalto. Abbiamo imparato a correre, a nuotare, a cavalcare le correnti atmosferiche per superare le montagne più alte del mondo e senza le vostre ridicole bombole di ossigeno. Sappiamo stare sott'acqua senza respirare, più di quanto sappiate fare voi, grandi e grossi come siete. Possiamo camminare per mesi sul ghiaccio polare, ma anche volare sugli immensi deserti sabbiosi, portandoci appresso sempre e solamente un'unica cosa. Sapete a cosa mi riferisco? I piccoli ascoltatori scossero la testa. Il nostro amato e curato piumaggio. Sì, le penne e le piume che ci tengono caldi nelle terre gelate e freschi in quelle aride. Pensate, un sottile e leggero rivestimento di piume che permette a noi uccelli, perfino quelli che fra noi sono i più piccoli, di mantenere la temperatura del corpo a 38 gradi, quando appena oltre ce ne sono 30 sotto lo zero. Voi invece, che non sapete come inventarle, le piume ce le rubate, le strappate al nostro povero corpo per imbottire le vostre giacche colorate. Già, i colori. Pensate di essere gli unici a vedere i colori dell'arcobaleno, ma anche su questo noi vi superiamo. Non solo vediamo i vostri stessi colori, ma anche ciò che voi non potete percepire, l'ultravioletto, così lo chiamate. Caro il mio ragazzo, perfino quando dormiamo siamo imbattibili. Tra di noi c'è chi la notte la passa dormendo in volo, senza mai schiantarsi. Voi, se vi muovete troppo nel sonno, cadete dal letto. La maggior parte di noi ha continuato a volare, alcuni hanno poi rinunciato a farlo. Struzzi, emù, casuari hanno scelto a favore della corsa, e i pinguini hanno invece saputo trasformare le loro ali in pinne formidabili. Voi, in 300.000 anni, avete imparato solo a stare in piedi. Il corvo fece una pausa. E, come per accogliere i pensieri, si guardò intorno, poi posò nuovamente i nerissimi occhi sui due bambini. C'è però una sola cosa che noi non sappiamo fare e sulla quale gli umani sono invece imbattibili. Giovanni, che non aveva perso una sola parola di tutto quel discorso, lo invitò a proseguire. Uccidere per divertimento. Ecco, questo noi non lo sappiamo fare. Certo, quasi tutti noi uccidiamo. Ma lo facciamo per mangiare, per sopravvivere, come del resto lo facevate voi tanto tempo fa. Ma ora lo fate per passare il tempo, lo fate per svago, o al limite per rabbia o cattiveria. Il corvo saltò a terra e in un paio di brevi salti si avvicinò ai bambini, che intristiti da quelle parole erano rimasti senza fiato. Ascoltate, piccoli miei, cos'è che sentite intorno a voi? Sara, per udire meglio, spostò dietro le orecchie e i lunghi capelli. Sento un verso molto bello, è un uccello che canta, rispose. Proprio così, è il canto di una capinera, un uccello molto più piccolo di me e con una voce assai più bella. Sapete cosa sta dicendo con quel canto? Chiese loro salendo delicatamente sulle gambe incrociate di Sara. Cosa? Chiesero i due all'unisono. Lascia intendere che sta bene, che è forte. Canta per se stesso, ma soprattutto lo fa per assicurare un futuro alla sua specie. Infatti, nonostante le difficoltà e i pericoli cui sa di andare incontro, canta perché non ha perso la speranza, non rinuncia alla fiducia nel domani. Ecco, è questa la cosa che sembra abbiate perso voi umani, la speranza, L'avete dimenticata nel momento in cui avete smesso di cantare, di parlarvi e di cercarvi. Il corvo pizzicò delicatamente il lobo dell'orecchio di Sara, un segno d'affetto a modo suo. Ma non preoccupatevi, continuò. Ci siete voi bambini, voi giovani, che avete il potere di ricordare ai grandi che c'è ancora tutto un mondo da conoscere e da apprezzare. Non serve chissà cosa per ritrovare la fiducia, basta tornare a guardarsi intorno. Tutti noi l'abbiamo capito, ora è giunto il momento che anche voi umani lo capiate. Detto questo, il corvo saltò giù dalle gambe di Sara e senza indugio volò via veloce, verso le sue nuvole. Lì non c'era più bisogno di lui. In 160 milioni di anni gli uccelli avevano imparato perfino a leggere i pensieri degli umani e ben sapevano che quelli dei bambini erano i più sinceri e genuini. Era anche per loro che avrebbero continuato a cantare la speranza.